Domenica scorsa ho cominciato a parlare sulla comune riluttanza nel trattare questo argomento. Abbiamo detto che effettivamente è possibile parlare perfino nel modo giusto, intendo dire nel modo in cui la Bibbia ne parla, ma con lo spirito sbagliato. Abbiamo visto per quale ragione generalmente argomenti di questo genere sono evitati, trascurati, perfino in chiese evangeliche. E poi ho cominciato a spiegare qual è la terminologia corrente intorno all'inferno e poi quali sono i termini scritturali. Vi ho spiegato, spero che lo ricorderete, perché è una cosa di una certa importanza, che la parola inferno noi non la troviamo nella scrittura e abbiamo detto che sebbene non sia errato utilizzarla, però dobbiamo essere consapevoli che non è un termine scritturale. I termini scritturali per descrivere questo luogo di tormenti sono prima di tutto e in certi casi la parola Hades, che viene usata nella Bibbia come la parola Sheol, era usata nell'Antico Testamento. Abbiamo visto anche che una volta nella seconda lettera di Pietro viene impiegato un termine preso a prestito dalla mitologia greca, che è il termine Tartaro, che descrive il luogo più profondo della terra, posto al di sotto dell'Hades, dove dice Pietro che vi sono stati confinati in attesa del giudizio gli angeli che si ribellarono. E poi ho accennato al fatto che il termine biblico per eccellenza è più preciso per descrivere il luogo del tormento è la parola Geenna, o come è scritto nella nostra Bibbia Geenna, ma è meglio pronunciarla così per una più precisa traslitterazione del termine. Ora continuiamo a parlare questa sera di questa della descrizione biblica della Geenna o dell'inferno. Infatti la scrittura, più che un nome preciso, ci offre una descrizione della condizione di coloro che vi saranno condannati, e lo fa in termini che sono sufficienti a formarci un'idea abbastanza precisa di ciò che sarà. Prima di tutto, la Scrittura e il Nuovo Testamento, il Signore Gesù Cristo in particolare, ci spiegano che la Geenna, che è l'inferno, è un luogo creato da Dio. È un luogo creato da Dio. Prima ancora, di ragionare sul fatto che l'inferno è uno stato, una condizione dell'animo umano, bisogna sottolineare la materialità dell'inferno, del luogo di tormenti. Per questo ho usato con consapevolezza e con precisione il termine luogo. L'inferno è un luogo creato da Dio. E infatti nella Bibbia è definito con una parola greca che è topos, che proprio descrive i luoghi fisici. Topografia significa, è la scienza del, diciamo, disegnare i luoghi geografici o diciamo i luoghi fisici. E infatti lo osserviamo in vari punti nella scrittura. Per esempio Luca capitolo 16 versetto 28, dove è chiaramente usato questo, è espressamente usato questo termine. Luca 16, 28 dice, queste sono le parole del ricco che si trovava nella sofferenza, nelle pene, e diceva: ho cinque fratelli, manda Lazzaro, ecco, a casa di mio padre, diceva ad Abramo, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo topos di tormento, questo luogo di tormento. Ancora una volta osserviamo che Pietro, per esempio, parlando di Giuda in Atti degli Apostoli e parlando del suicidio di Giuda, della morte di Giuda, della dannazione di Giuda, dice, Atti 1:25, che Giuda se n'è andato al suo luogo per prendere in questo ministero apostolico il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. Vi dicevo che il luogo, il posto del tormento ha una materialità e una fisicità. Nella scrittura noi lo osserviamo anche chiaramente dalle parole di Cristo. In Matteo capitolo 10, il versetto 28, questo è uno dei versetti, ma ne potrete trovare molti. Gesù dice: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Ora, voi comprendete che perché il corpo stia nella Geenna, la Geenna deve essere un luogo materiale e fisico, perché il corpo è una sostanza materiale. Quindi comprendiamo che è un luogo preciso, con una sua fisicità, materialità, ed è, Gesù stesso dice, una parte della creazione di Dio. Questo è un altro versetto chiave che ci fa comprendere qualcosa di preciso intorno alla Geenna. Al capitolo 25 di Matteo, versetto 41, leggiamo: allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andatevene via da me. Scusate. Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli. Ho creato, preparato da Dio per il diavolo e per i suoi angeli, un luogo fatto da Dio, un luogo approntato da Dio, quindi un luogo preciso. E questo luogo viene definito la Geenna del fuoco. Che cosa significa? Che questo luogo che si trova e si troverà da qualche parte nell'universo di Dio, noi non possiamo fare delle congetture riguardo a dove sarà. Inferno significa luoghi sotterranei, e questo ha fatto pensare nel passato che l'inferno si trovasse da qualche parte sottoterra, ma questo non è la localizzazione precisa geografica, non ha grande importanza. Da qualche parte nell'universo di Dio però c'è questo luogo di tormento. Qualche tempo fa, qualche anno fa, ricordo di una storia che circolava su internet di un certo pastore, un certo predicatore che ha mandato in internet una presunta registrazione delle grida che venivano dall'inferno, e chi si collegava poteva sentire una grande confusione di grida che venivano dall'inferno, probabilmente le grida che si sono elevate nei giorni scorsi in Russia, in quella scuola, sono state ancora più tremende di quelle in quella che erano in quella registrazione, ma nemmeno paragonabili alla disperazione che ci sarà all'inferno. Un luogo dove ci sarà il tormento, e questa Geenna del fuoco è chiamata dal Signore Gesù Geenna più che per descrivere un luogo geografico. Gesù faceva un paragone, Gesù faceva una comparazione che poteva far comprendere a coloro che l'ascoltavano cosa intendesse dire. A noi risulta difficile capire cosa Gesù volesse dire. Infatti la parola Geenna è la traslitterazione in aramaica e poi utilizzata in greco della parola ebraica Ge-Hinnom, che significa la valle di Innom o la valle del figlio di Innom, come troviamo alcune volte nella scrittura. E questa valle di Innom era un luogo preciso nei pressi di Gerusalemme, ben conosciuta a coloro che abitavano a Gerusalemme, ben conosciuta da tutti, anche da tutti gli ebrei, perché questa valle di Innom aveva avuto un posto importante nella storia del popolo di Israele. Questa valle di Innom nei libri profetici aveva assunto il significato di luogo di giudizio, di luogo di era associata al giudizio finale, ed è associata al fuoco come fonte di tormento, ed è detto che vi saranno gettate le anime e i corpi degli uomini per varie ragioni. Prima di tutto, nell'Antico Testamento leggiamo che questa valle di Innom, nei tempi precedenti al re Giosia, era stato un luogo sacro dedicato al culto del dio Moloch. Altre volte l'ho detto, ma forse vale la pena ricordare che questo dio pagano era... A questo dio pagano venivano offerti sacrifici umani. La sua immagine era quella di una persona che aveva le mani giunte ed aperte come per ricevere un dono, e la sua statua era costruita vuota all'interno, e all'interno della sua statua veniva acceso il fuoco. Quando la statua diventava rovente, sulle mani di questo dio veniva posto un bambino che immediatamente, passando per il fuoco, moriva. Questo è una delle cose che il re alcuni re hanno fatto, e molti israeliti hanno fatto. Il re Manasse si dedicò a questa pratica idolatra, facendo passare i figli per il fuoco, quando noi leggiamo questo nell'Antico Testamento. E questo luogo era il luogo dell'adorazione idolatra del dio Moloch, dove venivano bruciati vivi i bambini. Si può leggere questo in Seconda Cronache 28:3 e 33:6. Ma proprio per questa ragione, quando Giosia attuò una riforma in Israele, profanò questo luogo, lo rese inadatto a continuare questa pratica. In Seconda Re 23:10 leggiamo che Giosia profanò Tofet, profanò il luogo dove venivano praticate questi sacrifici umani, e da allora quel luogo ha preso il nome di quel luogo, appunto Tophet o Geinnom, venne associato al giudizio di Dio. E per esempio nel capitolo 7 di Geremia vediamo questa associazione, Geremia 7:32, è detto: perciò i giorni vengono, dice il Signore, che non si dirà più Tophet, né la valle del figlio di Innom, ma la valle del massacro, e per mancanza di spazio si seppelliranno i morti a Tophet. Quindi già al tempo dei profeti posteriori questo luogo era associato al giudizio. E inoltre c'è un'altra ragione per la quale Gesù parla della Geenna del fuoco e fa così un paragone all'inferno, perché questa valle di Innom era diventata un immondezzaio. Tutti i rifiuti di Israele, di Gerusalemme e delle zone vicine, proprio perché era un luogo profanato, e andavano a finire lì. E chiunque vi fosse andato, vi si fosse avvicinato, avrebbe sentito l'odore della decomposizione, avrebbe visto i vermi della corruzione che mangiavano e consumavano i resti, e anche un fuoco che continuamente bruciava e divorava i rifiuti. La Geenna del fuoco, un luogo di orrore, un luogo di morte, un luogo di corruzione, un luogo di fetore, un luogo di vermi, un luogo di fuoco e di tormento. Ma nel linguaggio utilizzato dal Signore, ecco, il luogo del tormento e della punizione dei reprobi non è descritto soltanto con questo nome e non evoca soltanto queste immagini, ma l'inferno viene descritto anche in altri modi. Uno abbastanza ricorrente è le tenebre di fuori, dove sarà il pianto e lo stridore dei denti. Leggiamo in Matteo 8:12. Dove Gesù parla, dopo aver lodato la fede del centurione, dice che in Israele non aveva visto una tale fede. E poi aggiunge che molti verranno da Oriente, da Occidente, si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori, e là ci sarà pianto e stridore di denti. L'inferno viene descritto dal Signore come un luogo di tenebre, stridore di denti. Ancora lo utilizza questo termine, che adesso vedremo cosa significa, al capitolo 22, al versetto 13. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi. E qui si sta parlando di quell'uomo che era entrato, che pretendeva di stare alla festa delle nozze senza l'abito nuziale, senza l'abito adeguato, privo di quello che è la giustizia imputata di Cristo. E allora il re disse ai suoi servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. E ancora altre immagini, possiamo leggere un altro passo nell'epistola di Giuda, al versetto 13, dove si parla ancora delle tenebre. Qui si parla ancora degli empi, di questi falsi insegnanti che sono macchie nelle vostre agapi, quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi, nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati, onde furiose del mare, schiumanti la loro bruttura, stelle erranti a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. E qui c'è qualcosa che, se noi pensiamo alla fisicità dell'inferno e alle fiamme dell'inferno, ci sembra che contrasti con le tenebre dell'inferno. Le fiamme dell'inferno, quando noi pensiamo alle fiamme, pensiamo al calore e alla luce, ma comprendiamo che questo fuoco dell'inferno, quello delle pene eterne, è un fuoco che arde senza illuminare. È un fuoco che arde senza dare il conforto della luce. E descrive le pene eterne come le tenebre. Le tenebre sono l'immagine perfetta della privazione di ogni conforto, simbolo della paura, della solitudine. Le tenebre sono per eccellenza l'immagine dello spavento e del senso di smarrimento. Pensate di trovarvi in un luogo desolato, in una notte senza luna, e nella condizione d'animo peggiore. Le tenebre rappresentano proprio il senso della privazione di ogni conforto, e il pianto e lo stridore dei denti descrive i sentimenti provati da coloro che vi si troveranno. Il pianto è il pianto della disperazione. E sapete, noi molte volte troviamo un po' di conforto nel piangere. Ci sono persone che dopo aver pianto trovano un po' di sollievo, ma il pianto dei dannati all'inferno è un pianto che non può dare loro sollievo. Le lacrime versate dai dannati all'inferno non possono dare sollievo, sono la disperazione assoluta. E Gesù aggiunge che al pianto della disperazione c'è lo stridore dei denti. Che cosa significa? Lo stridore dei denti è una estrema sofferenza, ma è anche il sentimento di una rabbia che rode. Abbiamo letto proprio per una provvidenza che nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, quando le persone alle quali Stefano si rivolgeva erano pieni di rabbia, fremevano di rabbia e stridevano i loro denti contro di lui. Ed è questo il sentimento che è provato dai dannati all'inferno. Saranno pieni di disperazione, nella sofferenza della solitudine, privi di qualunque consolazione, e Gesù dice che i loro denti strideranno di rabbia, certamente contro se stessi, contro i loro simili, una rabbia contro Dio. Sicuramente la loro rabbia, la loro disperazione, il risentimento. Giovanni Calvino afferma: poiché nessuna descrizione sarebbe sufficiente per esprimere bene l'orrore della vendetta di Dio sugli increduli, i tormenti che costoro devono sopportare ci sono raffigurati per mezzo di immagini corporee. Le tenebre e il pianto e lo stridore dei denti, il fuoco eterno e i vermi che rodono il cuore senza interruzione. Lo Spirito Santo in tal modo ha voluto indicare un orrore estremo che colpisce tutti i sentimenti. E l'inferno, inoltre, nella Scrittura è un luogo di punizione mediante un tormento eterno. E questo è un aspetto dell'inferno che risulta insopportabile, come vi dicevo domenica scorsa. Generalmente noi tolleriamo il concetto di punizione correttiva e anche in una certa misura il concetto di punizione preventiva. Generalmente le critiche che vengono rimosse alle nostre carceri o alle carceri in genere, e non che esse esistano, ma che le persone vengano messe lì e non si faccia nulla per recuperarle. La punizione deve mirare al recupero di colui che ha sbagliato. E in effetti è giusto, questo pensiero è una cosa nobile. La punizione su questa terra, anche la disciplina che si esercita nella Chiesa, deve avere come obiettivo, come scopo, la punizione o la disciplina che si esercita nei confronti dei nostri figli deve avere come obiettivo e come scopo non la vendetta, ma la correzione, la dissuasione dal compiere, dal commettere cose che sono sbagliate, contrarie a un giusto e un corretto comportamento, contrarie alla volontà di Dio. Ma l'idea della punizione retributiva viene considerata brutale, inutile, crudele. Soprattutto si afferma che un Dio che tormenta e tortura eternamente le sue creature non può essere un Dio che è un Dio d'amore. E c'è anche un'altra ragione per la quale noi rifiutiamo l'idea dell'eternità delle pene, diciamolo chiaramente. Ciascuno di noi, nella propria coscienza, sa che se dovesse essere trattato secondo quello che merita, dovrebbe andare all'inferno, e noi non vogliamo pensare che l'inferno sia un luogo di eterno tormento. Preferiremmo essere ridotti alla non esistenza, non essere più annichiliti, ma non possiamo sopportare un'eternità di tormenti. E quindi generalmente si tende ad allontanare questo spettro, però l'eternità delle pene non solo è chiaramente affermata dalla Scrittura, ma è qualcosa di necessario. Ascoltate, fratelli, io voglio affermare quello che la Scrittura afferma. Vi confesso con tutto il mio cuore che se fosse possibile cancellerei questo pensiero dalla mia mente. Eliminerei l'inferno. Sono incline anch'io a negare l'esistenza dell'inferno e dell'eternità delle pene, ma non posso farlo, perché la Scrittura e la parola di Dio mi obbliga a fare così. Ascoltate questi passi, prima di tutto Apocalisse 20, versetto 10. Qui si parla della condanna di Satana e dice che il diavolo che aveva sedotte le nazioni fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia, il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Vedete come è affermata l'eternità del tormento di Satana, della bestia, del falso profeta. E se questi sono esseri umani, no? Viene presupposta la loro risurrezione e il fatto che saranno rivestiti di corpi che non moriranno, che non saranno soggetti più alla morte, ma che esisteranno in eterno per essere in eterno tormentati. In Marco 9:44 leggiamo della affermazione del nostro Signore Gesù Cristo, che poi tra l'altro è una citazione dal libro del profeta Isaia. Leggo dal versetto 43 prima, poi leggeremo il 44. Se la tua mano ti fa cadere in peccato, tagliala, meglio è per te entrare monco nella vita che avere due mani e andartene nella ghenna del fuoco inestinguibile. E già questo ci fa comprendere che è un fuoco eterno che non si spegne, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Il verme non muore, il tormento eterno continua. Questo verme, alcuni hanno affermato che è questo corpo risuscitato per l'infamia eterna. questo corpo risuscitato che non muore, non si distrugge, non si dissolve, ma è eternamente tormentato. Ancora in Apocalisse 14 leggiamo al versetto 10 e 11, quasi parla dei giudizi di Dio. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine ne prende il marchio del suo nome, non ha riposo né giorno né notte. E questo marchio della bestia, questa immagine della bestia è l'assunzione della mentalità anticristiana, è la rinuncia ad avere il segno di Cristo, il carattere di Cristo, e portare l'immagine di Satana ed è scegliere il mondo, la ribellione, il peccato, piuttosto che l'ubbidienza, piuttosto che la sottomissione a Dio. Un luogo di tormento eterno. E leggo alcuni altri versetti, ho concluso, questi sono importanti. Seconda Tessalonicesi capitolo 1 al versetto 9, qui si parla del ritorno del Signore e si parla del ritorno di Cristo in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, saranno respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Ecco, l'eternità è affermata, l'eternità della sofferenza è affermata e l'eternità della sofferenza è necessaria. Nel libro di Daniele si parla della risurrezione e si parla della eterna infamia e dell'eterna gloria. Ascoltate, nel capitolo 12 leggiamo: molti di quelli che dormono nella polvere della terra, versetto 2, si risveglieranno gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. Vedete, qui c'è un parallelismo nella profezia di Daniele, che come sapete ha un parallelismo nel libro dell'Apocalisse. L'eterna gloria è controbilanciata dall'eterna infamia. E per coloro che affermano che le pene dell'inferno non sono eterne, sono costretti ad affermare che nemmeno la gloria è eterna. Se le pene dell'inferno, se l'infamia dell'inferno non è eterna, non sono eterne nemmeno le gioie del cielo. Ma l'uno e l'altro sono due abissi inesplorabili. E concludo con l'ultimo punto riguardo alla descrizione dell'inferno, perché l'inferno è un luogo governato da Dio. E probabilmente questo è anche uno degli aspetti più tremendi e orribili della perdizione. Gli uomini che hanno cercato di sfuggire a Dio per tutta la vita, di escludere Dio dalla loro esistenza, troveranno Dio per tutta l'eternità e lo conosceranno come colui che è presente anche nel luogo dove soffrono il tormento. Satana non è Satana, il re d'inferno. Egli è colui che vi è gettato ed è tenuto costretto in eterna sottomissione all'autorità divina. L'inferno non è un luogo dove Dio è assente, ma è il luogo dove Dio, dove Egli regna manifestando la sua ira santa e glorificando la sua giustizia. Voglio farvi osservare che quel passo di Apocalisse 14, che non ho concluso di leggere, afferma che saranno tormentati, leggo il versetto 10, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. I dannati all'inferno non si libereranno dall'immagine dell'agnello e non si libereranno dall'immagine di coloro che invece loro stessi su questa vita hanno considerato dei perdenti, dei vigliacchi e degli stupidi, ma nel giorno eterno saranno per loro una fonte di tormento continuo, saranno tormentati al cospetto dei santi angeli, saranno tormentati al cospetto dell'agnello. E potremmo leggere ancora altri versetti che parlano di questa tremenda realtà. Ora, per concludere, vorrei rispondere a un'obiezione molto comune quando si parla dell'inferno. Un'obiezione che potrebbe sorgere anche nel nostro cuore, no? Hai parlato di un luogo, l'inferno è un luogo di orrore, di tenebre, di fuoco, di pianto, di ira, di risentimento, di eterna sofferenza, di tormento. Com'è tutto questo compatibile con l'amore di Dio? Come può un Dio d'amore preparare un luogo di genere? Come può un Dio d'amore mandare degli esseri creati a sua immagine e somiglianza in un luogo del genere? L'amore è una qualità morale di Dio. Se accettiamo che Dio ama, dobbiamo comprendere che Egli è un essere morale. E siccome è Dio, Egli è moralmente perfetto. Ora, ecco la mia domanda, la mia controdomanda che risponde alla prima obiezione. Può un Dio moralmente perfetto essere indifferente nei confronti del male? Non è forse giusto e coerente che Dio odi il male? Un assassino dovrebbe da lui essere trattato alla stessa stregua di colui che dona la sua vita per salvare quella altrui? Se non c'è l'inferno, che cos'è la redenzione? Se non c'è l'inferno, perché Cristo ha dovuto patire la croce? Se non c'è l'inferno, che cos'è il peccato? Se non c'è l'inferno, chi mi può spiegare Giovanni 3,16 che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna? Se c'è una morte eterna, c'è il dono di Dio che è il figlio. Se non c'è una morte eterna, il dono di Dio non è necessario e per logica neanche l'amore di Dio esiste. Se non c'è l'inferno, non c'è il sacrificio, non c'è il peccato, non c'è l'amore, non c'è Dio. La scrittura invece ci parla del perdono e ci parla della condanna. E vedete, quello che questa mattina abbiamo detto riguardo al peccato imperdonabile, quello che abbiamo detto, che stiamo dicendo in queste domeniche riguardo al perdono e alla condanna, deve essere costantemente dinanzi ai nostri occhi. O predicherò qualche altro messaggio sull'inferno, ma vorrei concentrarmi però sul significato che ha per noi cristiani l'inferno, e ne parleremo la prossima volta. Ma voglio accennare soltanto una cosa: se siamo profondamente persuasi dell'esistenza dell'inferno, fratelli, prima di tutto dovremmo essere più gioiosi, perché se abbiamo la fede in Cristo siamo stati liberati da un orrore infinito. Quanto dovremmo essere grati a Dio per averci tratto fuori da questa fossa di perdizione. Quanto dovremmo, se qualcuno di noi si rende conto di avere scampato un pericolo, no? Tremendo, quanto dopo un momento di stupore e di paura, ripensando a quello che avrebbe potuto e che era dinanzi a sé e che da ciò è stato liberato, quanto dovrebbe rallegrarsi ringraziando colui che lo ha liberato, in questo caso Cristo. Ma se ci crediamo davvero all'inferno, quanto dovremmo essere zelanti e quanto dovremmo essere più impegnati a strappare uomini e donne dalle fiamme dell'inferno. Che il Signore ci aiuti, fratelli, a vedere l'invisibile. La fede è vedere l'invisibile. Che ci aiuti il Signore a vedere l'invisibile Dio, l'invisibile ancora per poco gloria e l'invisibile orrore, ma il reale orrore dell'inferno. E che queste realtà invisibili agli occhi umani possano essere davvero sentite, avvertite, conosciute, affinché possiamo vivere più coerentemente la nostra vita cristiana.